Allora, sono qui per Radio Sonar nel parco di Villa Gordiani, sono con Ginevra che fa parte del comitato di lotta Villa Gordiani e appunto la prima domanda che le facciamo è proprio su questo, come è nato il comitato Villa Gordiani?
Il Comitato di Lotta Villa Gordiani nasce dall'esigenza di unirsi, soprattutto davanti alle difficoltà di questo periodo, a quello che potrebbe essere pensato come un isolamento sociale. Noi rispondiamo con un'unione, in effetti, con un aggregarsi di persone che decidono di capire le necessità del quartiere in questo momento e di andare incontro alle necessità della popolazione.
E tra l'altro, ecco, ricordiamo che questo comitato nasce in questo momento molto difficile, si rafforza anche in questo momento molto difficile, che è quello appunto dello stupro che c'è stato di questa ragazza all'interno di questo parco, stupro a cui avete reagito, abbiamo letto in tutti i volantini che sono stati fatti, avete reagito dicendo che non sono le camionette della polizia a fare la sicurezza, ma un cambio di paradigma dal punto di vista culturale. Ecco, subito dopo quello stupro c'è stato immediatamente l'avvio di un percorso, no? Che è cominciato prima con l'assemblea del 6 marzo, con il corteo.
Sì, è nato questo percorso proprio per ricordare che, come dice una frase nota, le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, che non abbiamo bisogno delle camionette a proteggerci, ma che servirebbe proprio che cessasse la necessità di proteggerci. Bisogna cambiare il paradigma culturale per educare i bambini e le bambine alla libertà. Non ci deve essere la necessità di proteggere più i ragazzi. Le ragazze non devono più avere paura quando camminano per strada, anzi, si devono sentire sicure. Ed è proprio questo che noi vogliamo ricordare, che non c'è bisogno di una camionetta. In realtà non ce ne dovrebbe proprio essere alcun bisogno perché il paradigma dovrebbe essere diverso, sì.
Ecco, da dove nasce questo discorso appunto dello stupro, della violenza? Nasce, come avete detto, anche in assemblea da una cultura patriarcale diffusa che vede appunto come dire, alcuni generi, il genere delle le donne, ma anche, voglio dire, tutte le altre libere soggettività, no? Sottomesse da questo potere, no? Da questo potere patriarcale. Ecco, rispetto a questo cambio di paradigma, della necessità di cambiare questo, in che modo oggi si sta esprimendo, visto che avete fatto un questionario, qual è l'obiettivo di questo presidio, anche di questo questionario?
L'obiettivo è capire la necessità più impellente delle persone, in particolare delle donne. È inutile fare discorsi generici, bisogna agire sulle necessità più impellenti per poi arrivare a conoscere le donne nel profondo e a dare una mano in qualsiasi modo. Il percorso di oggi nasce come appunto volontà di interesse di creare un legame tra noi e le donne del quartiere e le donne più in generale affinché ci sia questo rapporto di mutua fiducia per arrivare a proprio far sì che loro in autonomia ci esprimano le loro necessità e le loro difficoltà. Quindi questo questionario di oggi è il primo modo per conoscersi, direi.
E tra l'altro, scusami, ci stavi raccontando, poi io appunto ti ho interrotto con questo breve spot sul questionario, ci stavi raccontando invece dell'assemblea del 6 marzo, del corteo spontaneo che c'è stato.
Sì, il 6 marzo, dopo ovviamente il terribile fatto che è successo qui a Villa Gordiani, abbiamo deciso di indire un'assemblea quasi istantanea perché è stata indetta per il giorno successivo, invitando il quartiere a partecipare. Non ci aspettavamo ovviamente i numeri che ci sono stati, che ci hanno ovviamente colpito in modo piacevole, perché quando siamo arrivati in piazza ci siamo trovati tantissime persone davanti che ci hanno supportato, tant'è che abbiamo deciso di partire in corteo da Villa Gordiani per arrivare a Via Spencer e abbiamo scelto come punto di arrivo Via Spencer proprio perché riteniamo che sia diciamo proprio un simbolo della lotta nei confronti anzi, a favore di quelle che sono le donne, in quanto a Via Spencer c'è un consultorio che per del tempo è stato chiuso ed è stato riattivato proprio grazie alla lotta delle compagne e di Non Una di Meno.
E infatti vediamo anche qui, no, in questo presidio c'è un gazebo, ci sono dei manifesti, degli striscioni di Non Una di Meno, del coordinamento consultori, quindi insomma c'è una presenza forte in questo senso e c'è stata, oltre alla presenza del quartiere, anche la presenza di numerosi collettivi, anche rappresentanti di scuola in quella prima assemblea e anche nel percorso che state facendo?
Partecipa con noi anche una piccola rappresentanza degli studenti del Benedetto d'Onorcia che si sta impegnando, un liceo classico e delle scienze umane che si trova qui a Centocelle, che si sta impegnando in un percorso di consapevolezza di quelle che sono le questioni di genere, le questioni riguardanti l'educazione sessuale, si sta impegnando a portare all'interno della scuola attraverso un'assemblea di istituto, vedremo se si riuscirà, un percorso riguardante l'educazione sessuale, perché ritengono che soprattutto per i ragazzi di quell'età sia fondamentale essere informati e insomma per potersi tutelare e avere delle precauzioni all'interno dei propri rapporti. Ecco.
E tra l'altro ricordiamolo che l'educazione sessuale, l'educazione alle differenze di genere e all'affettività è proprio uno dei compiti del consultorio, quindi anche il discorso di aver scelto simbolicamente il consultorio di Via Spencer è molto importante. Ci sono poi state delle altre assemblee, quindi è un percorso che si sta facendo all'interno del quartiere, di cui il presidio di oggi è appunto uno step, un momento come tu dicevi. Come si svilupperà o che tipo di percorso si farà da oggi in poi?
Noi contiamo ovviamente di continuare a fare iniziative come ad esempio quelle di oggi per proprio vivere quella che è la collettività di quartiere, per appunto conoscere di più il quartiere. Vedremo proprio da oggi, come dicevo prima, quali saranno le necessità che più ci richiederanno le donne e anche le persone che stiamo incontrando adesso, perché stiamo facendo una passeggiata all'interno del parco. Insomma, vedremo come continuare affinché sia questo progetto, questo percorso il più utile possibile.
Ti ringrazio molto, Ginevra, e raggiungiamo la passeggiata. E sempre dal presidio di Villa Gordiani, che in effetti si è trasformato da presidio in passeggiata, quindi con questionari alla mano, le persone che stanno partecipando stanno camminando all'interno del parco, parlando con le persone che incontrano, e quindi anche questo diventa un momento importante di comunicazione, di confronto, di incontro, di dialogo su quelle che sono le ragioni che poi portano a queste violenze, agli stupri, alla violenza domestica, ai femminicidi, cioè questa cultura patriarcale che ci invade e che è contro cui si sta lavorando. E sono qui con Rita è del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio, che è qui presente a questo presidio come coordinamento, insieme anche ad altre compagne, ad altro compagno che abbiamo visto, e chiediamo qual è il senso della presenza del coordinamento dei consultori all'interno di questa manifestazione di oggi, ma più in generale anche del percorso che è iniziato qui a Villa Gordiani.
Beh, diciamo che siamo pienamente convinte del fatto che sia importante per combattere la violenza domestica e di tutti i generi di violenza appropriarci degli spazi, quindi stare qui, passeggiare nel parco ha principalmente questo significato di essere presenti nel quartiere, nel territorio. Non ci interessa tanto, anche se può essere importante, ma non è la cosa principale, quella della istituzionalizzazione della difesa contro la violenza, quindi della polizia, dei carabinieri a cavallo, ma ci interessa che il quartiere sia vissuto e attraversato dalle donne e dalle libere soggettività, ovviamente, e che parlando, incontrandosi, si riesca in qualche modo a tamponare questa violenza che non sembra non abbia più argini. Un altro aspetto importante è quello culturale, per cui secondo noi del coordinamento dell'Assemblea delle Donne, dei Consultori e delle Libere Soggettività è importante, per esempio, entrare nelle scuole, parlare con i ragazzi, avere un progetto, un programma di educazione alle differenze, all'affettività, alla sessualità, e solo attraverso questi percorsi più complessi, più articolati, che si può contrastare la violenza. Le leggi sono importanti, ma abbiamo visto che quando si aumentano le leggi, le prescrizioni, i divieti, è importante anche quello, ma non è quello il nodo. Il nodo è culturale, è patriarcale, è della lotta a questo al patriarcato. Questo è il vero nodo della questione. Noi come assemblea ci troviamo sempre accanto a questi eventi, perché non a caso il corteo dell'altra volta è finito proprio davanti al consultorio di Spencer, per il quale abbiamo lottato per farlo riaprire. Ci troviamo accanto a questi eventi perché siamo convinte che come assemblee, cosa che prevede la legge dei consultori, siamo un baluardo di partecipazione, perché l'assemblea delle donne significa che le utenti, le donne dei quartieri, dei territori, le libere soggettività entrano nei consultori e, entrando nei consultori, entrano nella gestione dell'istituzione pubblica, dei soldi pubblici, e devono e possono dire la loro su quello che si fa, sulle attività che si fanno. Non a caso stiamo lottando in maniera molto forte nei riguardi di quello che non sta andando bene nella gestione dei consultori. Purtroppo hanno perso la loro peculiarità, le loro caratteristiche principali, che sono, se volete ve le dico in pochi minuti, insomma raggruppando un po' i temi, che sono la prevenzione, l'apertura al territorio, il lavoro in equipe, la presenza di operatori non solo sanitari ma socio-psicosanitari, cioè in poche parole l'assistente sociale e lo psicologo. Questo che significa? Che una persona che viene accolta in consultorio è stata in passato sempre e dovrebbe di nuovo essere accolta nella sua totalità, e quindi essere presa in carico in maniera globale, che significa pensare per esempio alla sua mente, come sta a livello emotivo, se ci sono conflitti, se sta problemi sociali, e quindi l'assistente sociale che interviene, accogliere richieste che vanno oltre a quelle sanitarie, che sono altrettanto importanti, che sono la contraccezione, perché sono aspetti essenzialmente ginecologici, quindi la contraccezione, l'interruzione di gravidanza che va sempre garantita, cosa che abbiamo visto e sappiamo tutti il grande problema degli obiettori. Noi abbiamo fatto proprio come coordinamento una rilevazione della presenza degli obiettori, e i dati sono sconcertanti. Ovviamente sono sconcertanti negli ospedali, si passa dal 70 all'80 al 90% di ginecologi obiettori, e si arriva quindi proprio a non poter garantire l'interruzione di gravidanza. Ma sono sconcertanti anche perché abbiamo in un'ultima, diciamo, rilevazione più accurata nella Roma 2, si è visto che ci sono presenti nei consultori ginecologi e ostetriche obiettrici. Quindi questo è un fatto gravissimo, di cui chiederemo conto proprio nel presidio che faremo il 20 di aprile sotto il consultorio di Pietralata, perché questo consultorio, apro un altro capitolo, ma che si lega a questo e alle cose che ovviamente in questo momento non stanno andando bene nei consultori, questo consultorio verrà inserito in un progetto sarà all'interno di una casa della salute. Ci sarà all'interno di questa casa della salute solo la ginecologia, la pediatria verrà spostata di fronte, l'aspetto psicosociale di cui vi parlavo e che è fondamentale, non si sa che fine farà, non si sa se c'è, e quindi tutti gli interventi nella scuola, l'accoglienza delle persone in senso globale, tutto questo sta piano piano sparendo, e noi per questo lottiamo perché vogliamo un consultorio che sia un presidio territoriale, che abbia le caratteristiche che sono previste dalla legge, che si occupi di prevenzione, soprattutto di prevenzione, dando anche un primo livello di assistenza, e che accolga e che dia spazio alla partecipazione, accolga le donne, le libere soggettività in tutto il loro tragitto, e quindi in tutta la loro come posso dire, complessità di situazioni, che possono esserci e non esserci, perché non è detto che una persona che non è binaria abbia dei problemi, però se qualora ci fossero e qualora avesse bisogno di essere appoggiata nella transizione, trovi nel consultorio uno spazio idoneo, competente, quindi la formazione al personale, e che lo possa sostenere come dovrebbe sostenere qualsiasi aspetto problematico a livello psicologico e sociale. Allora, voglio dire, come avete capito, i problemi sono tanti, le sfaccettature sono tante. Ritornando un attimo solo a Pietralata, questa cosa di dividere il consultorio, di inserirlo nella Casa della Salute e di dividerlo nelle sue varie funzioni, lo smembra, non lo fa riconoscere nel quartiere, gli toglie proprio quelle che sono le sue peculiarità. Quindi è come dire che un consultorio non c'è più, come quando li accorpano, come quando appunto pensano solo ad alcune funzioni, che il consultorio è una struttura complessa, ma può dare grandi risultati se ogni aspetto è mantenuto. Se invece si punta solo, che ne so, alla gravidanza, solo a, per esempio per gli psicologi, all'aspetto delle adozioni, degli affidi e della valutazione delle competenze genitoriali, come sta avvenendo in quest'ultimo periodo, in quel caso tu togli quello che è la caratteristica di uno psicologo in un consultorio, che è attività di prevenzione nelle scuole, sul territorio, nei posti di lavoro, accogliere le persone per le domande, per i bisogni che fanno e quindi dare una risposta. Io dico sempre, no, ma uno sa quanto costa una psicoterapia, costa tanto anche nei centri quelli più agevolati, diciamo, no? Il consultorio può e dovrebbe dare un sostegno sociale e psicologico gratuito, come è gratuito tutto il servizio. Quindi già dire questo, uno da questo si può capire la preziosità di questo servizio.
Grazie mille. Oltre posso aggiungere, aggiungo soltanto che oltre al discorso della gratuità che tu hai giustamente sottolineato, c'è il discorso anche dell'universalità dell'offerta, cioè il fatto che qualsiasi persona, anche qualsiasi sia la sua situazione a livello di documenti, può entrare nel consultorio e trovare delle risposte.
Libero accesso, questo già è di libero accesso, cioè significa una cosa molto semplice, che per chiedere una prestazione, chiamiamola così, va nel consultorio, non serve andare dal proprio medico di famiglia e farsi fare la richiesta. È di libero accesso, tu entri, chiedi e ti viene dato un appuntamento. Chiedi ovviamente rispetto a quello di cui si occupa il consultorio, non di tutto il mondo. Questo non è un aspetto da poco, perché si è giocato molto su questo. Quando una cosa, per esempio, perché agli psicologi che hanno dato queste nuove compiti, chiamiamoli, istituzionali, perché non trovavano il modo di averli da un'altra parte, come dire, quando c'è una difficoltà a svolgere un tema che non è strettamente di competenza consultoriale, si pensa subito al consultorio. Quando si tratta di mandare gli operatori, di arricchirlo, di preservarlo, di custodirlo come struttura valida, quando si tratta di difendere il suo modello, allora no, non ci si pensa. Si pensa solo che quella cosetta lì che non ci riesce a avere da un'altra parte, vabbè, ma il consultorio, ma perché no? Il consultorio va bene, e veramente non c'è una strategia politica, quello che noi diciamo, non c'è una strategia politica, ma io dico, perché non ci ascoltano? Perché non ci ascoltano? Noi diciamo delle cose veramente ragionevoli e che potrebbero portare a dei risultati ottimi.
Grazie, grazie Rita, grazie anche per questa forte passionalità, come sempre, rispetto a questi obiettivi. L'obiettivo potremmo sintetizzarlo: salute integrale, aperta alla sua universalità laica, perché abbiamo parlato di obiezioni, e gratuita, cioè... dove lo troviamo?
Che queste basi non si trova, no. Cioè, se non difendiamo questo, che difendiamo?
Grazie.